Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasi e blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. I comuni tirolesi chiedono maggiori restrizioni al traffico di transito, centinaia di poliziotti mobilitati per evitare il caos. La revoca della nazionalità svizzera, quando si può fare? La domanda la solleva la richiesta del capo dipartimento sicurezza del Canton Zurigo, Mario Ferr, per l'attentatore di Winterthur, un turco naturalizzato. È da rimuovere il nome di Trump dalla facciata del Kennedy Center di Washington, lo ha stabilito un giudice federale. Ostacoli legali e tecnici ci sarebbero anche per un'altra iniziativa del presidente, stampare una banconota con il suo volto. Accusato di molestie sessuali, Patrick Bruel annulla la tournée estiva di concerti e festival. La decisione per non turbare la serenità di queste manifestazioni, ha detto il cantante. E ai mondiali di hockey, la Svizzera senza Timo Meier va a caccia della terza finale consecutiva. Dalle 15:20 a Zurigo affronta la Norvegia, alle 18 invece c'è la finale di Champions League tra i campioni uscenti del PSG e l'Arsenal. È dunque in corso da questa mattina il blocco totale del Brennero, una manifestazione indetta dai sindaci e dagli abitanti dei comuni sul versante austriaco sta impedendo il transito nel valico più trafficato dell'arco alpino, dove circolano in media più del doppio dei veicoli rispetto al San Gottardo. I comuni tirolesi rivendicano maggiori restrizioni al traffico di transito, ma oggi si teme il caos sul le strade. Allora sta seguendo per noi la situazione la nostra collaboratrice Susanna Bastaroli.
Allora, questa mattina è iniziato il blocco stradale e al momento la situazione sia sul versante austriaco dell'autostrada che su quello italiano sembra tranquilla, molto tranquilla. Cioè praticamente sul versante austriaco l'autostrada è deserta, c'è solo polizia e c'è proprio quel silenzio al momento di cui sognano gli abitanti dei paesi della Valle del Brennero. Quindi sembra, almeno per il traffico, al momento che hanno funzionato le informazioni preventive, gli automobilisti hanno deciso di posticipare le partenze. Si teme però un'ondata di traffico enorme nei prossimi giorni. In quanto alla manifestazione, c'è un po' di tensione, praticamente pieno di polizia che controlla, che blocca anche la circolazione, perché questo pomeriggio ci sarà la grande manifestazione sul versante austriaco. Quante persone vanno non si sa ancora, penso che ci sarà una partecipazione massiccia, visto che hanno annunciato la partecipazione sia quasi tutti i sindaci della Valle del Brennero che tantissimi cittadini tirolesi che comunque anche vengono da altre parti sia della regione che del paese e anche moltissimi ecologisti. Quindi tutti quanti insieme per protestare contro il rumore e l'intenso traffico, soprattutto dei tir, che è aumentato, è quasi raddoppiato dal 2000, e per presentare delle misure contro questo intenso traffico. Questa è la prima manifestazione legale contro il rumore e il traffico sul Brennero. Questa manifestazione è stata autorizzata da un giudice tirolese che ha detto che è più importante il diritto di manifestazione, di espressione di libertà, che il diritto alla libera circolazione.
E grazie Susanna Bastaroli sulla situazione al Brennero. Noi proseguiamo con gli altri contributi. Revocare la cittadinanza svizzera all'attentatore di Winterthur. La rivendicazione è arrivata già pochissime ore dopo l'attacco col coltello in cui due giorni fa sono rimaste ferite tre persone. A formularla è stato il capo dipartimento sicurezza del Canton Zurigo, Mario Ferr. Ma per arrivare a tanto ci vorrà almeno una condanna definitiva e potrebbe anche non bastare. Sentiamo Gianluca Olgiati.
È il profilo di un uomo con evidenti turbe psichiche, quello che sta emergendo con nuovi dettagli e risvolti sulla stampa, ma anche di una persona profondamente radicata nella scena islamista radicalizzata della città di Winterthur, ben noto alle forze dell'ordine già da una decina di anni. L'oggi 31enne ha la doppia cittadinanza svizzero-turca, chiara e immediata alla richiesta del consigliere di Stato zurighese Mario Ferr.
Man soll ihm Schweizer Bürgerrecht
Revocargli il passaporto svizzero e rispedirlo in Turchia, una richiesta che Fehr aveva già fatto anche per l'uomo che 2 anni fa aveva accoltellato un ebreo ortodosso a Zurigo. Incomprensibile a suo dire che la Segreteria di Stato della Migrazione non agisca in modo più deciso su questi casi di terrorismo. Quello che Fehr non precisa è che per revocare la cittadinanza serve prima una condanna definitiva per un reato grave. Daniel Bach è portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Parliamo di condanne per terrorismo, crimini contro l'umanità, criminalità organizzata. In questi casi la SEM interviene, ha spiegato Bach alla televisione svizzero-tedesca SRF. Negli ultimi anni sono state avviate 10 procedure e in 7 casi è stata ritirata la cittadinanza svizzera. Una richiesta prematura, dunque, è quella del consigliere di Stato zurighese. Manca una condanna definitiva, ma per Alberto Achermann, professore di diritto della migrazione all'Università di Berna, è difficile prevedere se si arriverà davvero a revocare la cittadinanza. Possiamo presumere che l'attacco costituisca un reato grave, ma poi il tribunale dovrà stabilire se l'uomo era capace di intendere e volere e se può essere condannato. Presto per dirlo, secondo Achermann. Intanto il caso è passato nelle mani del Ministero Pubblico della Confederazione.
La tregua fra Israele e Libano continua a essere violata. Oggi Israele ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nel sud del Libano, mentre la milizia sciita Hezbollah ha rivendicato i lanci di razzi verso una località nel nord di Israele. Intanto l'UNICEF denuncia: in una sola settimana 77 bambini in Libano sono stati colpiti, molti di loro sono morti, altri hanno riportato ferite gravi. L'Agenzia dell'ONU per la protezione dell'infanzia ha ribadito che i bambini non dovrebbero pagare il prezzo del conflitto, devono essere protetti in ogni momento, le ostilità devono finire. Negli Stati Uniti un giudice federale ha ordinato la rimozione del nome di Donald Trump dalla facciata del Kennedy Center di Washington, una delle più importanti istituzioni culturali del paese. Secondo il giudice, l'aggiunta del nome di Trump di fianco a quello dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy è illegittima. La Casa Bianca intanto preme sul Congresso affinché autorizzi la stampa di una nuova banconota commemorativa per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, banconota con raffigurato al centro proprio l'attuale presidente. Un'iniziativa che si scontra però contro vari ostacoli tecnici e legali, come ci racconta il corrispondente Andrea Vosti.
Una banconota da $250 per celebrare i 250 anni dell'America, ma soprattutto per glorificare il suo attuale presidente, Donald J. Trump, il cui volto sarebbe infatti raffigurato sulla nuova banconota. L'iniziativa era stata lanciata l'anno scorso, più che altro come provocazione da un deputato repubblicano della Carolina del Sud, Joe Wilson. Ma Donald Trump ha preso l'idea terribilmente sul serio, tanto che il Tesoro ha iniziato a lavorare alle bozze grafiche della nuova banconota. L'ennesima megalomane iniziativa della Casa Bianca, che si aggiunge al progetto di erigere un gigantesco arco del trionfo alto 76 metri davanti al cimitero monumentale di Arlington, si scontra però con ostacoli tecnici e legali. Uno su tutti. Per legge soltanto personaggi deceduti possono essere raffigurati sulle banconote. Ma questo non sembra scoraggiare il segretario al Tesoro, Scott Bessent, che preme sul Congresso affinché cambi la legge e consenta di stampare banconote con il nome e il volto di un vivente, Donald J. Trump.
Right now there is proposed legislation in front of the House and in front of the Senate to change the first requirement so that a living person, Donald J. Trump, could be on the $250 bill.
Insomma, dopo George Washington, Thomas Jefferson, Abramo Lincoln, Andrew Jackson e Ulysses Grant, senza dimenticare due padri fondatori, Alexander Hamilton e Benjamin Franklin, questi ultimi immortalati sui pezzi da 10 rispettivamente $100, anche Donald Trump vuole assicurarsi, e con largo anticipo, il suo posto nella storia.
I don't think that there's anything untoward about having the President of the United States on the 250th anniversary bill.
Non ci vedo nulla di male nel celebrare i 250 anni degli Stati Uniti con una banconota che raffigura il presidente in carica, si difende Scott Bessent. Dal canto loro i democratici insorgono. Il prossimo 4 luglio celebriamo la storia dell'America, non un aspirante monarca, attacca su X a Kim Jeffries, leader della minoranza democratica alla Camera. E così, in attesa di un, invero, piuttosto improbabile voto favorevole del Congresso, Trump si può consolare con un'altra controversa iniziativa, anche questa realizzata per il 250° compleanno dall'indipendenza. Il volto di Trump figura infatti, insieme a quello di George Washington, sul pass annuale che permette di visitare i parchi nazionali statunitensi. Uno strappo non di poco conto. Per tradizione, sui pass vengono infatti immortalate le meraviglie naturali dell'America.
E adesso andiamo in Cina. Questi suoni ci portano nel tempio Shaolin, conosciuto per la disciplina ferrea e la forza di volontà dei suoi monaci dediti al Kung Fu. Ma ieri l'abate del tempio è stato condannato a 24 anni di carcere per appropriazione indebita e corruzione, reati che avrebbe commesso mentre rendeva il tempio celebre a livello globale. Il caso ha dato vita a una campagna di rettificazione dei luoghi religiosi da parte del governo. Allora sentiamo Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Lo chiamavano monaco manager per aver reso l'antichissimo tempio Shaolin famoso in tutto il mondo, ma ora Shi Yongxin è diventato il simbolo del malaffare legato a uno dei luoghi di nascita del buddismo zen cinese. L'ex abate del tempio Shaolin, rimosso lo scorso luglio, è stato ritenuto colpevole di appropriazione indebita e corruzione. La sentenza è durissima, 24 anni di carcere. Shi avrebbe commesso reati nell'arco di 3 decenni, appropriandosi in modo indebito di fondi destinati al tempio, per l'equivalente di circa 30 milioni di franchi svizzeri, molti spesi per uso personale, altri donati a funzionari statali in cambio di vantaggi indebiti. Negli anni era già finito nel mirino per aver accettato un'auto di lusso dal governo locale, per un progetto di un mega complesso alberghiero in Australia e per presunte relazioni con più donne da cui sarebbero nati figli illegittimi. Non proprio uno stile in linea con la vita umile e solitaria che ci si immagina per un monaco zen. Nel corso della sua carriera, Shi ha incontrato leader e celebrità di tutto il mondo, tra cui Nelson Mandela, la regina Elisabetta II d'Inghilterra e, a febbraio 2025, Papa Francesco. Il Tempio Shaolin ha una storia lunga 1500 anni, è patrimonio UNESCO e origine del Kung Fu Shaolin, protagonista anche di film, serie TV e romanzi. Ma era diventato anche un tempio del business, con l'ex abate accusato di aver commercializzato la spiritualità. Lo scandalo non sembra aver avuto un impatto sul turismo, ma è stato sfruttato dal governo per una più ampia campagna di rettificazione dei luoghi religiosi della Cina. E sono state imposte regole più stringenti in linea coi cosiddetti valori cinesi.
I casi sospetti di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sono ormai più di 1000, lo ha comunicato ieri il ministro della Sanità congolese. E questa mattina a Kinshasa è arrivato anche il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. L'allarme riguarda anche i paesi vicini. E del virus Ebola parliamo nell'ultimo episodio del nostro podcast, Il Mondo Là Fuori, per aiutarci a capire anche perché sia così difficile tenere questa epidemia che è diventata una crisi non solo sanitaria. Questo un estratto dell'episodio con le spiegazioni di Michel Volonté.
E poi c'è anche da dire che ci sono i conflitti armati, quindi magari si riesce a organizzare un campo improvvisato con tende, qualche operatore sanitario, ma se arrivano quelli dei gruppi armati le persone hanno paura e scappano, e quindi puoi immaginarti com'è difficile contenere innanzitutto il virus ma anche curare i pazienti malati. A me preme anche dire, Alan, che questa è una crisi sì sanitaria, ma che si somma con una crisi umanitaria, una crisi sociale, ed è veramente lo specchio di quello che succede nel mondo là fuori. Ecco, perché una crisi sanitaria di questo genere forse non ha le terapie, i vaccini adeguati, ma c'è un tipo di sostegno.
Ebola in Africa, il virus più temuto. Questo è il titolo dell'episodio di Il mondo là fuori che trovate online sulle nostre piattaforme, che potete sentire anche su Rete 1 tra poco alle 13.30. Abbiamo ancora un contributo. Il cantante francese Patrick Bruel, accusato di stupro e violenze sessuali da decine di donne, ha annullato tutti i suoi prossimi concerti. Da Parigi riferisce Annalisa Cappellini.
J'en ai marre de cette nana là. J'étais bien mieux avant. Tout le temps. Tout le temps. Mais j'en ai marre de cette nana là.
Non canterà più almeno fino all'autunno. È questa la decisione di Patrick Bruel, che per la prima volta dall'inizio della polemica di cui è protagonista ha scelto di fare marcia indietro. Il cantante francese ha annunciato che i suoi 3 concerti previsti per il mese di giugno saranno annullati e che non parteciperà a nessun festival e nessuna tournée quest'estate. Anche il Bellarena Indoor Festival di Friburgo, previsto per la fine del mese di giugno, ha rinviato il concerto di Bruel, sostituendo la sua esibizione con quella di Patrick Fiori. Secondo la casa di produzione di Patrick Bruel, diversi organizzatori di festival hanno segnato di aver subito pressioni, di essere stati in un qualche modo disturbati nell'organizzazione regolare dei loro eventi. La decisione di annullare i concerti deriverebbe dunque, secondo le parole della casa di produzione, dalla volontà di non esporre gli organizzatori né il pubblico a un'atmosfera di tensione. Ad oggi sono una 30 le donne che hanno testimoniato contro il cantante. 13 hanno presentato denuncia. Tra loro c'è anche Flavie Flamand, una nota presentatrice francese. Patrick Bruel, dal canto suo, continua a professarsi completamente innocente e sostiene di non avere mai avuto relazioni o atti sessuali non consensuali.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.